cosa è ringraziamento. Dice, quando si entrava nel cortile del tabernacolo, come si entrava nel cortile? Attraverso la porta, e la porta è Gesù Cristo. Quindi noi dobbiamo riconoscere che Gesù Cristo è colui che ci fa entrare. E come ci fa entrare? Per mezzo dell'opera della croce. Egli, quando noi lo riconosciamo, stiamo passando attraverso la porta. La porta è Gesù. Quando noi lo riconosciamo, che è morto sulla croce, ma ancora di più, è risorto per noi, ha versato il suo sangue per noi. Alleluia. Quel sangue versato per noi, per ognuno di noi. Quel sacrificio per me. Guarda quanto, Signore, ma quanto mi ami. Hai dato tutto te stessa, hai dato la tua vita, hai versato il tuo sangue prezioso, il sangue di Gesù, un sangue prezioso. E lo ha dato per strapparci dal potere delle tenebre, dal potere del peccato che tiene schiavo gli uomini, schiavi. E quel sangue versato ci libera. Signore, grazie. Sangue di Gesù, grazie. Il sangue di Gesù ci libera. Hurra il Kenio. Questo canto parla della gloria di Dio. Ne parleremo più avanti. Abbiamo parlato della fede. Dobbiamo parlare dell'unzione e poi della gloria. E la gloria di Dio è la presenza di Dio. E tutto questo noi lo possiamo accederci per mezzo della rivelazione. Alleluia. E la rivelazione sia nello Spirito. È nello Spirito la rivelazione. A Dio è piaciuto così, salvarci per grazia e ci comunica nello Spirito. Quindi se io non sono nello Spirito, non sono in collegamento con Lui. Magari conosco, che ne so, la teologia o la conoscenza teorica delle cose, no? Ma a me cosa serve una conoscenza teorica? Io voglio conoscere il cuore di Gesù. Voglio conoscere il cuore di Dio. Dio vuole rivelare il suo cuore per me, anche per te. Dio non è una religione. Noi dobbiamo smettere di ragionare come religiosi. Dice, ma a cui appartenete? A Cristo. No, ma quale religione? Io, credetemi, ogni volta che mi dicono questo, ma ormai lo sanno, gli spiriti no, lo sanno, non me lo chiedono più, perché li guardo così, li penetro. Appartengo a Cristo. Tu a chi appartieni? No, ma io sono di qua, di là. Io appartengo a Cristo. E allora siamo fratelli, sorelle. Abbiamo lo stesso Padre. E siccome ha versato il suo sangue per ognuno di noi, quel sangue per ognuno di noi, siamo fratelli di sangue, per il sangue di Gesù. Quel sangue ci lava. Ci lava dove? Dentro, nello spirito, e ci rende idonei per poter avere un rapporto con Dio. Se no, niente, niente. Non era possibile. Gli uomini cercavano di avere rapporto con Dio, ma Dio non si è manifestato a tutti. Poi, ha cambiato. Con Gesù, egli ha deciso e ha fatto un nuovo patto, un nuovo testamento, un nuovo patto per tutti, chiunque. Egli è morto per tutti. Egli ha dato il suo unigenito figlio, Dio ha dato, il Padre ha dato il suo unigenito figlio per tutto il mondo, Giovanni 3,16, affinché nessuno perisca. Guarda, ah, ma Dio, no. Guarda, egli ha compiuto una cosa, l'opera della croce, affinché nessuno perisca, cioè nessuno muore abbandonato a se stesso. L'umanità non è abbandonata a se stessa. Perché? Perché Gesù è morto sulla croce per salvare tutti. E il miracolo grande è la resurrezione dopo 3 giorni. Egli è risorto, risorto dai morti, la resurrezione, il potere di Dio che vince ogni potere negativo. È il potere più grande che c'è sulla terra, che domina gli uomini, è il potere della morte. E tutti gli uomini sono schiavi di questo potere. E chi è sotto questo potere manifesta paure, ansie, preoccupazioni, eccetera, eccetera. Quindi quando sei in uno status, vuol dire che sei uscito, stai uscendo dalla grazia, stai entrando nella legge. Per la legge siamo tutti fallaci. Tutti siamo condannabili. Cioè, per la legge c'è la condanna, capisci? E quindi se nella condanna è giusto che tu ti senti, certo, se esci dalla grazia, se esci da Gesù, sei nella legge. Quando sei fuori dalla grazia, sei nella legge. E nella legge, là c'è l'accusatore, il PM, il pubblico ministero, Satana e il diavolo che accusa i fratelli e tutti gli uomini. E ti dice, ti ricordo, tu hai fatto questo, oh, ma io, tu hai fatto questo, tu hai fatto quest'altro. Alleluia. E Gesù, il giusto avvocato, dice no. Se noi siamo con Gesù, lui dice no, ho pagato io per lui. Ho pagato io per lui, per i suoi sbagli, per i suoi errori, per i suoi peccati, ho pagato io. E che devo dire io, Signore, grazie. Cioè, quando qualcuno ti offre qualcosa al bar, non gli dici grazie. Pulpo, ti ricorda Branco Leone? Gelato meraviglioso. Tu avevi sparato già grazie. Tu pensa a Gesù che ha pagato per la nostra vita, per togliere la maledizione su di noi. Signore, grazie. Vedi, noi dobbiamo essere riconoscenti, riconoscenza. Sapete, in questo tempo c'è un'irriconoscenza, c'è il virus che è peggio del Covid. L'irriconoscenza. E ne viene dal mondo, lo spirito del mondo, sai che produce? Irriconoscenza. Dice Gesù, oh, è che ufficio. Io, sapete che dico contro l'irriconoscenza? Signore, grazie. La voglio vincere, su spirito di irriconoscenza. Signore, grazie. Hai dato tutto per me. E io dico, Signore, cosa posso fare io? E so che quello che io posso fare non potrà mai colmare ciò che egli ha fatto per te. Quindi sarò sempre riconoscente. Però l'irriconoscente che cosa fa? L'irriconoscente. È uno che è un indurito, è uno che non vede, è uno che pensa a se stesso, è uno che vede non oltre. Vedi, qua abbiamo fatto questo, come possiamo chiamare, come si chiama? Questa pedana a cerchio. Alcuni vivono, dice, questo è il mio mondo, vedi questo cerchio? E il mondo qua, intorno a me. Dice, ma io, se qua dentro, ok, se c'è un mio interesse, ok, ma al di là di quello, questo è lo spirito del mondo, cioè quando uno è toccato da, non vede oltre il limite personale, quindi egoistico e personale, egocentrico intorno a me, intorno a sé. Tutto ruota intorno. Tutto ruota intorno. Questo è il mondo. Cioè è una sintesi del mondo. Cristianesimo invece è altruismo. Altruismo. Che cos'è? Cristianesimo? Perché Gesù che ha fatto? Ha dato tutto se stesso per gli altri, per ognuno di noi, per tutto il mondo. Per gli altri. Per gli altri. E io dico, per essere un figlio di Dio, sapete che siccome non era nella mia, io so che in mezzo a noi ci sono persone che non sono come me, meglio di me. Io non avevo questa spinta altruistica. Io vi dico la verità. Io ho dovuto correggere le mie diottrie, che non vedevo. Cioè, ho fatto di tutto e faccio di tutto affinché io possa essere una persona che aiuta gli altri. Perché devo vincere la mia natura. Tu lo so che è una natura migliore della mia, non c'è niente da fare. Tu sei bravo, brava. Ma io per vincere la mia natura umana, devo fare qualcosa. Devo fare qualcosa. Sai cosa ti consiglio? Io ti do un consiglio. Ragiona pure tu così, devi fare qualcosa per gli altri. Nel nome di Gesù Cristo, no, nel nome dell'associazione, nel nome di te stesso, nel nome di qualcun altro, ma nel nome di Gesù Cristo. Perché poi dice, non ha il senso. Nel nome di Gesù. Dobbiamo fare qualcosa per gli altri, nel nome di Gesù, perché Gesù vuole operare attraverso di noi. Dio ha stabilito che si vuole utilizzare questi vasi. Un vaso di terra lo vuole rendere nobile, un vaso ignobile, egli desidera renderlo nobile. E come fa? Opera attraverso di noi. Alleluia. Egli ha stabilito così. Questo tempo, in questa, come si dice, timeline. Linea del tempo, nella linea del tempo, ora siamo nel tempo che in questo è così. Dio desidera, si è scelto un popolo e desidera manifestarsi attraverso il suo popolo. Io mi sento popolo di Dio. Pure tu? Amen. E allora, per confermare la tua identità, la tua cittadinanza, sai che devi fare? Deve assomigliare a Cristo. Lui ha manifestato tutto l'altruismo nel nome del Padre, in comunione col Padre. Non l'ha fatto per alimentare se stesso, il suo super io, o qualcos'altro. Ha fatto tutto nel nome di Dio. Anche noi, giusto? Lode Gesù Cristo. Allora, vedete, il culto è, intanto stabiliamo, dice, come si fanno le riunioni delle associazioni. Dice il presidente, i consiglieri, i soci. Oggi abbiamo stabilito che qua siamo ora figli di Dio. Ci siamo? Ok. Quindi ora parlo a figli di Dio. Dice, perché prima, sai, veniamo col vecchio vestito, col vestito con gli occhiali, quindi. Poi, man mano che cambiamo spirito, allora entriamo in comunione con lo Spirito di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Ci siamo? Amen. Abbiamo parlato della fede. Vogliamo parlare dell'unzione e poi della gloria. Fede e unzione ci servono poi tutte e due queste realtà per entrare nella gloria di Dio. Dice, la gloria di Dio che cos'è? È la presenza di Dio, è Dio stesso che è presente. Abbiamo iniziato io non ho fatto un'organizzazione delle predicazioni, però c'è una linea logica spirituale, no? Dalla presenza di Dio, vi ricordate? Dal tempio di Dio, la presenza di Dio, alla fede, all'unzione, poi nella gloria, e la gloria. Lode Gesù Cristo. In Giovanni, capitolo 17, versetto 22, è scritto così: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Lode Gesù Cristo. Vedi, per entrare nella gloria, cioè, dove che si manifesta la gloria? Nell'insieme. I 120 erano insieme. Dice, dopo due o tre sono radunati nel mio nome. Dice, ma perché devo andare in chiesa, al culto? Ma io non posso stare a casa. Ma ci sono, non puoi vivere questa dimensione soprannaturale. Non la puoi vivere da solo. A meno che tu non sei uno di quei chiamati. E noi non lo sappiamo. Comunicaci. Ce lo comunica e dice, guarda, io sono. Uno prende atto. Gesù ha stabilito di dare, che è Gesù che parla, capitolo 17 di Giovanni, di dare la sua gloria, la gloria che il Padre ha dato a lui, la vuole dare a noi, affinché siano uno, come noi siamo uno. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Quando noi entriamo nella gloria, entriamo alla vera presenza di Dio. E il suo amore, la sua pace, il suo cuore ci viene rivelato. Quando c'è la presenza di Dio c'è rivelazione, c'è la comunicazione nello spirito. È una conoscenza che viene data nello Spirito. La rivelazione che cos'è? È qualcosa che viene data nello Spirito. E quando siamo alla presenza sua, veniamo inondati dal suo amore. Avvolti dalla sua grazia e dal suo potere che invadono la nostra vita. E il suo potere, sai che cosa fa? Attiva la trasformazione. La trasformazione, la metamorfosi. Io non voglio rimanere vecchio uomo, io voglio vivere quello che Dio ha stabilito per me, la nuova natura, come la farfalla. Mariuccio, com'è la farfalla? Come passa dal bozzolo? Larva, bozzolo? Avete sentito? Trasformazione, cambiano natura. Verme. Verme. Diciamo, da verme a una farfalla bellissima. Pensa a questo come trasformazione. Tu pensa a noi cariche del peccato, nella natura umana, spiritualmente come siamo. Niuri. Nero, peccato. La natura spirituale molte volte è identificata con gli animali immondi. Cioè tu immagina nello spirito l'uomo come rappresentato da animali immondi, spiritualmente. E quando viene lavato e purificato dall'opera della croce, nasce la nuova natura. Figlio di Dio, glorioso. Com'è il figlio di Dio glorioso, pieno di luce? Verme, farfalla. Da peccatore a figlio della luce. Lode Gesù Cristo. Quindi il potere di Dio quando c'è la sua presenza, sai cosa fa? Il suo potere ci trasforma, salva, il potere di Dio che penetra e salva. Se noi glielo lasciamo fare, no? Se i nostri pensieri, dobbiamo abbattere il pensiero. Tu stai pensando, hai convinzione, dici, Signore, io sottometto ogni mio pensiero alla tua parola. Diglielo, è un mio consiglio, diglielo. Ogni mio sentimento lo sottopongo alla tua parola. Sottopongo, perché voglio ricevere la tua rivelazione. Sai qual è il desiderio suo? Che ognuno di noi se ne vada trasformato. Mandami una foto di un verme e di una farfalla bellissima. Trovala. Per vivere la gloria di Dio ci vuole rivelazione. Se noi non entriamo nella rivelazione, non possiamo vivere queste realtà. Fede, unzione, gloria. Non si può. Non si può. Ci vuole rivelazione. E Dio a chi dà la rivelazione? Ricordate quando Gesù prese un piccolo fanciullo, se lo pose vicino e disse: se non diventate come questo piccolo fanciullo, ricordate? Devo riprendere quel passo, no? Dice: se non diventate come questo piccolo fanciullo, punto, non entrerete nel regno dei cieli. nel regno di Dio. Cioè non puoi entrare nella realtà sovrannaturale. È un piccolo fanciullo com'è. Lo dice la scrittura stessa. Dice quanta malizia, piccolo fanciullo. Cioè quindi senza sospetti, senza pensieri. Com'è un piccolo fanciullo? Uno che si fida. Uno che si fida. Ti fidi? Ti fidi ciecamente? Totalmente? Ciecamente, dico, chiudi gli occhi e ti fai. Perché questa è la fiducia massima. Chiudo gli occhi, portami. Giusto? Questo è il livello di fede. Dice, che tipo di fede? Signore, prendimi per mano. Non mi fido, Signore, per favore, prendimi per mano. Ho bisogno di te. Portami dove dici tu, dove è il meglio per me. Non quello che dico io, quello che dici tu. O no? Alleluia. Per entrare nella realtà sovrannaturale di Dio ci vuole rivelazione. E per ricevere rivelazione ci vuole una buona relazione, interrelazione con Dio. Per entrare nella rivelazione ci vuole una buona relazione, un'ottima interrelazione con Dio. Ecco che possiamo entrare nella rivelazione, nel comprendere, perché non è un. No, dice la scrittura, in Prima Corinzi, che l'uomo naturale non può comprendere le cose di Dio. Non le può ricevere, dice. Non le può ricevere. Gli sono pazzia. Sono pazzia. Gloria a Gesù Cristo. Allora, nello spirito noi, e nella fiducia, nella relazione con Dio. Noi entriamo nella rivelazione. Prendiamo Romani 12, versetto 3. Ah, ecco. Ecco qua. Guarda, io di queste quattro fasi, io mi concentrerei su larva e farfalla. Dice, ero una larva. Sono entrato al culto che ero tipo una larva, avevo bisogno, e sono uscito che ero una farfalla. È una metafora. Non è che scrivo, è una metafora. Dice, ma chi è la metafora? Lode Gesù Cristo. Questa è la metamorfosi, cioè la trasformazione. Dio ne parla in Romani 12, capitolo Romani 12, versetto 2. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Perché se noi rinnoviamo i nostri pensieri, noi entriamo nella trasformazione, nella metamorfosi. Se siamo ancorati sempre alle vecchie cose, uno di quei tre. Dici, io voglio essere quello. Però se tu rimani ancorato al vecchio, rimani bloccato in uno di quei tre. Romani 12, versetto 3. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trova fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. La fede viene data. È un regalo di Dio, un dono di Dio. Dice, Dio ha dato ad ognuno una misura di fede. La questione è, ma con quella misura di fede, cosa ne stai facendo? Ti ha dato una misura di fede. È un regalo, te, dice. Hai creduto in me, credi in me. La fede ci serve per andare oltre il naturale. Senza fede noi non possiamo interagire nel soprannaturale. Cioè, è come dire, c'ho il televisore, se non c'ho la parabola, io... Cinema, niente. Partite, niente. Trasmissione, niente. Ho il televisore, ho bisogno della parabola. Senza fede noi non possiamo entrare e comprendere il soprannaturale di Dio. È il minimo, è la base, vi ricordate? E il Signore ce l'ha dato. A ognuno la sua misura di fede. Poi la fede, abbiamo visto che si cresce di fede in fede, di valore in valore. Questa fede esercitata, messa in pratica, cresce. Con i passi biblici parla che poi cresce. Lode Gesù Cristo. E com'è che cresce? No, mettendola nell'armadio chiusa, dice aspetto 72 ore. La maturazione, come la pizza. La fede non è come la pizza. La fede la devi praticare, cioè se tu la pratichi cresci. Se tu la vuoi, lui dice no, la fede inizia. L'armadietto blindato. Alcuni su furbi, dice no, così il diavolo non la tocca. La metto nella cassetta di sicurezza. Alcuni hanno perso la chiave, hanno perso il numero. Dice la fede, sai, no, ce l'avevo, è là. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. In Giovanni 11,40 dice, Giovanni 11,40, Gesù dice una cosa. E glielo dice a Marta, sorella di Lazzaro, che erano afflitti. Signore, se tu fossi stato qua non sarebbe morto. Il tuo amico. Erano afflitti con Gesù. Dice, ma Gesù guarisce a tutti, al suo amico, alla nostra famiglia. Ma che persona! Fossi stato qua, non sarebbe morto. Vedi la natura umana, quando esce fuori, dice cose sconclusionate. Grazie a Dio che capite che noi dobbiamo stare attenti. Ma quando il Signore ci rivela che abbiamo sforato nella natura umana e abbiamo detto cose sconclusionate, uno che dovrebbe fare? Chiedere per Signore perdona, non la mia volontà, la tua. E Gesù gli dice, no, erano incavolate, erano arrabbiate, Marta, Maria. E Gesù gli dice, ma non vi ho detto, non ti ho detto che se credi, non te l'avevo detto di credere. Tu te lamenti di fare, ma non ti ho detto io di credere. E il Signore non ci dice a noi, Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Quindi credere significa avere fede. È il minimo per piacere a Dio. Lode Gesù Cristo. Avere fede significa è il requisito per entrare alla presenza di Dio e vivere la gloria di Dio, capite? È il requisito necessario. È il requisito necessario per l'unzione. Senza fede non hai unzione. Senza fede non puoi vivere la gloria di Dio. Lode Gesù Cristo. E che cosa ci mostra la scrittura? Che la fede deve essere accompagnata con l'azione. Ciò che fa crescere la fede è l'azione. Fede e azione. Tum, tum. Tu hai creduto? E com'è che si misura la fede? Dalle tue azioni. Dice, qual è la misura della tua fede? Le tue azioni. Nel nome di Gesù. Le tue azioni nel nome di Gesù. La sommatoria delle tue azioni nel nome di Gesù è la dimensione della tua fede. Possiamo fare così? Stamattina sono matematico. Però cerco di, con la logica, di spiegarvi le cose di Dio, dello Spirito di Dio. La sommatoria delle tue azioni è la dimensione della tua fede. Giacomo, non io. Il libro di Giacomo dice, Giacomo, fratello di Gesù, apostolo, sai che dice? Che la fede senza azione è? Ecco perché è necessario. È necessario. Studiati. Dice, c'è una parola che mi è sempre rimasta, no? Che leggendo, no? Dice studiatevi, studiati. Cioè, vedi come vincere te stesso per crescere nella fede. Io questo. Tu studiati. Non come fregare il prossimo, ma come vincere te stesso a Cristo per crescere nella fede, nelle opere sue. Alcuni sono concentrati sempre verso gli altri, ma no, studiati. Alcuni guardano sempre gli altri. Non devi guardare gli altri. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Signore, aiutaci a crescere nella rivelazione. E la rivelazione, la base è la fede. Vedete che senza fede non c'è rivelazione. Fede e azione. La misura della fede è la misura della tua fede. Parliamo dell'unzione. È importante che noi capiamo gli aspetti dell'unzione. Io volevo leggere in Prima Samuele 16, versetto 13. Dice allora Samuele prese il corno d'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli e lo spirito del Signore scese su Davide da quel giorno in poi. Quando l'unzione di Dio scende su di te, la tua vita cambia. Egli non era più quell'unzione, state attenti, non leggete, seguite me. Quell'unzione di Samuele su Davide cambiò la vita di Samuele. L'unzione ha il potere di cambiare la nostra vita. Dice che Davide non fu più lo stesso. La stessa cosa, vi ricordate Samuele quando andò a ungere il nuovo re di Israele, andò da Jesse e disse: ma tu hai dei figli? Sì, dice, certo. Oh. E il primo che si presentò era uno, un armadio, con tutta la sua corazza da soldato. E Samuele disse, pensò, eccolo, dice, questo è quello che si è scelto. Lui, guardando con la vista umana, dice: ecco, questo è un re, forte, corazza, spada. Ma era il pensiero dell'uomo, non era il pensiero di Dio. Poi arrivò il secondo, ah, non è questo, è questo. Che il Signore disse: Samuele, non è questo. Poi vide il secondo e pensò: no, è questo. E il Signore gli disse: non è questo. Anche Samuele dovette imparare da quello che non bisogna guardare e discernere con la natura umana, ma con quella di Dio. E via discorrendo, sino a quando finirono i figli. Yes, dice: ma non è più figli, perché il Signore gli disse: no, guarda che non è questo. E Samuele gli disse: voi immagino Samuele, signore, non ho capito niente della vita. E Jesse gli disse: sì, c'ho un figlio che è con le pecore. Un pecoraio. Sì, sai, ma è giovane. Dice: mandamelo. E tu immagina Davide che arriva e dice che Davide puzzava di pecore. Io ho sentito qualche pecoraio quando si avvicinava uno che è stato con le pecore. Si sente l'odore prima. Dice: ma quello si è scelto il Signore, ma proprio a Davide, uno giovane, uno che... Ma non sapeva che Davide, nella sua funzione, nel suo compito, era uno fedele. Aveva combattuto con l'orso, con il leone, e aveva vinto. Chi si sceglie? Uno che era fedele. Ta. Lode Gesù Cristo. Comunque, Samuele lo unge di olio. Samuele comprende, sapeva che Davide era quello il prescelto. Quando lo vide, lo capì. E lo unse di olio, consacrandolo al compito a cui Dio l'aveva chiamato. E la vita di Davide, da quel giorno in poi, non fu più la stessa. Dice che lo Spirito del Signore era su di lui da quel giorno in poi. Aveva delle caratteristiche umane, ma con l'unzione c'è stato l'intervento di Dio. Come dire, l'unzione è il potere di Dio per svolgere il compito a cui Dio ci ha chiamati. L'unzione di Dio non serve, non ti serve per vivere nel mondo la tua vita umana. L'unzione di Dio serve, Dio la dà per i compiti di Dio, anche il più, secondo te, il più piccolo. Ecco perché è importante servire, perché se tu servi, Dio manda la sua unzione. Vedi, fede e unzione. Comincia il quadro, si completa del cristiano. Un cristiano che opera nel regno è uno che ha fede e che ha unzione, perché ha un compito. Quello che non vuole compiti non ha unzione, perché Dio non può dare compiti a chi rifiuta i compiti. Non rifiutare mai un compito di Dio. Stai rifiutando l'unzione di Dio. È un problema tuo poi, eh? Perché devi vivere la tua vita con le tue capacità umane. Non è che se hai capacità, se sei bravo, se sei brava, se sei capace, hai amici, hai soldi, hai potere umano. Ma non c'è l'unzione. È diverso. Lode Gesù Cristo. Unzione è il potere di Dio, che Dio ci dà per svolgere i suoi compiti. Questa è l'unzione di Dio. E l'unzione fa la differenza. Sai qual è la differenza? Guarda uno che è unto. Guarda una persona che è unta. Che opera nel mondo, un figlio di Dio unto come opera nel mondo, vede se è differente dagli altri. La differenza chi la fa? Dio la fa. È la sua unzione, è il potere di Dio. La sua vita era cambiata perché doveva svolgere un compito, Davide, essere re. Dice, vai, ungilo. Lode Gesù Cristo. È cambiato il compito da un ragazzo che tirava con la fionda. Avete mai tirato con la fionda? Che guardava le pecore, a uno che ha ricevuto un'unzione per governare un popolo. Per il compito di Dio ci vuole l'unzione. Senza l'unzione. Purtroppo capita, capita, e noi non dobbiamo mai perdere l'unzione. Che l'unzione, Saul, anche Saulo quando fu unto, era una persona diversa, dice. Dice che era trasformato, era un'altra persona. Lo videro, dice, ma questo non è Saul. Era cambiato, la sua vita è cambiata. Fede e unzione. Il potere di Dio. Lode Gesù Cristo. Se vuoi essere ripristinato, se vuoi l'unzione o vuoi essere ripristinato nell'unzione, ora, alzati in piedi. Anche là, su Zoom, internet, YouTube, dove siete, alzati. Chiudi i tuoi occhi, alza le tue mani. Signore, Padre, io vengo a te e ti voglio chiedere perdono, Signore. Perdonami, Signore, per ogni parola, per ogni pensiero, Signore, contro di te. Signore, io mi pento nel nome di Gesù Cristo. Signore, ripristina dentro di me la tua unzione. Per fare l'opera tua, per svolgere il tuo compito, la tua chiamata, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Accomodate. Allora, quando tu vieni scelto per un compito, unzione di Dio. Io l'ho vissuto io questo personalmente, io l'ho vissuto. Che quando scende l'unzione di Dio, ti trasforma, non sei più quello di prima. Un potere soprannaturale su di te che cambia la tua vita, ti unge e ti apre la mente, il cuore, lo spirito. Non sei più lo stesso. Lode Gesù Cristo. Lo desideri anche tu? Chiedilo a Dio, chiedilo. Noi abbiamo fatto, io ho fatto. Vi ho fatto fare quell'azione affinché fatelo anche dopo. Se ora non comprende, e quando sei solo in macchina a casa, dove sei, chiedi al Signore: Signore, rivelami. Forse ho perso l'unzione, per questo io non ho la forza di servire, non ho la forza di fare nulla, mi sento senza l'unzione, non c'è il potere di Dio. E il potere umano dice, si esaurisce. Sei con la riserva, ti segnala il rosso. Non c'è la pazza. Pastore, non c'è la pazza. Ti capisco, te comprendo. E allora, chiedi perdono. Aiuto. Addio. Ravvediti. Pentiti e ravvediti. Stavi andando così come un treno e non hai capito che quella è una via sbagliata? Pentiti, ravvediti. Via di Dio. L'unzione fa la differenza. L'unzione fa la differenza nella Chiesa, nel governo, negli affari, nella scuola, nella casa, in tutti i posti. È l'unzione. Chi fa la differenza è l'unzione. Dice, ma perché riesci? È l'unzione. Anche nel lavoro. Perché tu pensi che un figlio di Dio, Dio lo abbandona nel suo lavoro e nei demoni che ci sono nel suo ambiente? Non lo abbandona. Se tu sei, è l'unzione di Dio. Sei una spanna sopra tutte. E lui. Alleluia. Quindi, che dobbiamo dire? La fede, ognuno ha una misura di fede, così è scritto. Quindi a ogni credente è stata data una misura di fede. Per svolgere un particolare compito, una misura di fede, doni per svolgere vari compiti. Ai compiti e al proposito a cui Dio ci ha chiamati. Perché nell'opera di Dio noi non possiamo fare l'opera sua con le nostre capacità umane. Ovvero, non è che non si può fare. Alcuni lo fanno, poi si esauriscono, si stressano. Entrano nell'ansia, nella paura, perché è l'umano. Come dire, la macchina ha finito la benzina. Nel vecchio patto dice che il Signore diede la sua unzione. Io mi ricordo quando Mosè dovette costruire il tabernacolo. Lo ricordate? E Dio dice che mise il suo spirito, la sua sapienza, i suoi doni anche a tutti gli artigiani, a a tutti coloro che dovevano lavorare in quel compito, cioè tutti quelli che erano impegnati a costruire il tempio, Dio mise la sua mano. Ah, gli operai, no, gli operai. Mise uno spirito di sapienza. L'intelligenza. Cioè, ha dato il suo dono, la sua unzione per svolgere ognuno il proprio compito. C'erano artisti, operai, muratori, di tutto e di più, falegnami, eccetera, eccetera. Quindi l'unzione, che cos'è? L'unzione è il potere di Dio che lavora, che opera attraverso di noi per fare ciò che Egli vuole che sia fatto su questa terra. Questa è una di quelle frasi. Che racchiude un concetto. Dio deve operare su questa terra, cosa fa? Prende dei vasi ignobili e li rende nobili, li unge con il suo spirito. E con l'unzione ci sono capacità, doni, intelligenza, tutto, tutto quello che serve. Se devi svolgere un ufficio di governo, Dio ti dà quell'unzione per svolgere quell'ufficio. Ma nelle cose di Dio, anche la pulizia, ci vuole sapienza, ci vuole spirito di Dio. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Devo sottolineare questa frase, è bella. Quindi se il Signore ti chiama a un compito, nell'opera sua, non ti darà Egli tutti gli strumenti idonei per svolgere quel compito? Vedi perché noi vogliamo vivere il mandato? È una Chiesa nostra che chiede, che crede nel mandato, alla visione apostolica. Noi crediamo fortemente nell'opera di Dio che si trasmette dal cielo sulla terra. È attraverso il suo mandato che noi riceviamo qua la sua unzione, il suo potere per svolgere un compito. È il suo potere. Dio ci dà il suo potere per svolgere il compito qua su questa terra. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Anche per intagliare, per lavorare il legno, il ferro, la malta, la terra, tutto. Per pulire ci vuole sapienza. Poi, Egli ci dà un'unzione, segnale mezzogiorno. Volevo parlare dei livelli, siamo arrivati. Vedi, è un argomento poi che ti prende e tu entri, entri. E Dio ti rivela, ti fa vedere. Poi ci sono i livelli, no? Si cresce di livello a livello. Poi ne parleremo dopo. Ne parleremo la prossima volta. È importante che noi comprendiamo che per vivere il soprannaturale noi abbiamo bisogno di tutto ciò che viene dal cielo. Fede, abbiamo visto, fede è la base, poi abbiamo bisogno dell'unzione. Io vi dico, quando il Signore ci mise in un momento di dover scegliere un luogo, io disse al Signore: Signore, dammi quel luogo perché io in quel luogo posso fare l'opera tua. Noi possiamo fare l'opera tua, diciamo, svolgere il tuo mandato, dare compiti, e impegnare tutti nell'opera tua affinché tutti possono crescere nella dimensione della fede, dell'unzione, nello spirito. Dice, ma questa è la scuola biblica, altro che scuola biblica. Questa è cristoterapia per crescere nell'unzione, nella fede e nella realtà spirituale. Però verrà sempre il nemico per confonderci, eh? Verrà il nemico a dire, mettere cattivi pensieri, mettere sentimenti negativi, per dirti, state a casa. Fatti i tuoi. Ricordate quello di Croz, fatteli i fatti tuoi. Verrà una voce che ti dice, ma fatteli i fatti tuoi. Perché non vuole Satana che tu entri e ti impegni nelle cose di Dio e cresci nella realtà, nella visione, nella rivelazione. No, non vuole. Ti vuole tenere ignorante nelle cose di Dio, molto conoscente nelle cose di questo mondo. Anzi, ti aprirà un varco grande. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore. Qualcuno ha ricevuto rivelazione questa mattina, è cresciuta la sua fede, perché dice che la fede viene dall'udire. Cioè, uno dei motivi dello stare insieme, dell'ascoltare la parola, è noi veniamo alimentati nella fede. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Signore, ti ringraziamo. Vogliamo dire una parola, vogliamo chiudere i nostri occhi e vogliamo ringraziare il Signore. Il ringraziamento, come dire, sigilla l'opera di Dio dentro di noi. Signore, Padre, questa mattina ti vogliamo ringraziare perché abbiamo e stiamo assaporando la tua presenza in mezzo a noi. Grazie per la tua parola. Grazie per la tua rivelazione. Signore, ti ringraziamo di cuore. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Mentre le sorelle cantano, i fratelli cantano, ci prepariamo per la Santa Cena. Gli anziani distribuiscono.